Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Abbiamo venduto sul mercato online di Nifty Gateway, il mercato più importante per gli NFT al mondo, il più famoso, che genera i volumi più grandi. Abbiamo venduto 4 opere d'arte create da Sofia, l'umanoide, e il robot più famoso al mondo e l'intelligenza artificiale più famosa al mondo. Quindi, dopo tutto, l'intelligenza artificiale può essere creativa.
Adesso chi mi ascolta sarà portato a dire: oggi ricomincia con la sua storia sulle macchine, sull'evoluzione dell'uomo attraverso le macchine. Sì, beh, lo dico subito, qualcosa del genere. Oggi parleremo di quanto le macchine siano sempre state capaci di evocare fantasmi. Ma non c'è niente di strano, è una mia antica e vecchia teoria, per cui diciamo la scoperta della tecnologia associata a ciò che rimaneva come reflo della religione alla fine dell'Ottocento sfociò nello spiritismo, nelle macchine che creavano ectoplasmi, nelle fotografie che attestavano l'esistenza dell'aldilà, perché facciamo vedere delle forme che uscivano dalla bocca appunto del medium. Beh, le macchine continuano a mediare questa fantasia, continuano a evocare fantasmi, continuano a creare l'idea che ci possono essere mondi paurosi, spaventosi, evocati dalle macchine. Devo dire che la fantascienza ci ha molto aiutato in questo, figuriamoci. È tutto un raccontare macchine cattive che vogliono sostituirsi all'umanità. E oggi sembra il mantra più diffuso, soprattutto per quanto riguarda al termine ormai logoratissimo e abusato di intelligenza artificiale. Tutto ciò che è riconducibile all'intelligenza artificiale è cattivo. Perché? Perché in realtà è l'anima nascosta delle macchine che vuole emergere da qualche tavolino traballante di medium cattivo che vuole male all'uomo e soffocare l'umanità. È vero questo, non è vero, ma rimarranno sempre delle opinioni, secondo me, inconciliabili. Devo dire che è uscito un libro che è stato scritto da 2 persone, uno è Stefano Moriggi, che è storico e filosofo della scienza, professore associato di cittadinanza digitale all'Università di Modena e Reggio Emilia, che è inutile che ve lo presenti, che è stato mio indefesso compagno con un'infinità di trasmissioni. Tanto Stefano, buongiorno.
Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti e a tutte.
Il libro che lui ha scritto insieme a Mario Pireddu, che insegna tecnologie per la formazione all'Università della Tuscia, che sentiremo poi nell'ultima parte di questa trasmissione, è intitolato L'intelligenza artificiale e i suoi fantasmi. Vivere e pensare con le reti generative. Il margine editore. Allora Stefano, non ci siamo interrogati per decenni su quanto la nostra natura umana in realtà sia infarcita, sia condita, sia strutturata su tecnologia. Sull'intelligenza artificiale ci siamo sentiti qualche volta in qualche trasmissione recente, però forse ancora di più emerge questo senso medianico evocatorio, che la tecnologia, proprio perché oggi associata all'intelligenza, perché l'arto artificiale, il cuore artificiale, il fegato artificiale, la mazza artificiale, qualunque cosa artificiale non legata a quello che è il centro motore della nostra esistenza e la nostra percezione di esseri umani, forse non meritava tanta attenzione fantasmatica quanto l'intelligenza artificiale. C'è oggi questa idea che dall'intelligenza artificiale stiano scaturendo fantasmi?
Anzitutto tu facevi bene a ricordare che attorno ai discorsi sulle tecnologie tutte aleggiano da sempre degli spettri. In questo libro che gentilmente citavi, io e Pireddu abbiamo fatto una sorta di tassonomia di spettri, cioè un elenco di spettri, dividendoli anche un po' per categorie.
Come il libro degli spiriti che fece che Allan Kardec, questo grande medium, fece l'elenco di tutti i possibili demoni evocabili, ecco, tu l'hai fatto con le
macchine.
Qui
potrei riassumerti 2 macro categorie. La prima categoria riguarda gli spettri che raccontano in maniera diretta o indiretta il nostro rapporto con le tecnologie.
Ma c'è qualcosa che spaventa in particolare, secondo te, proprio per questa cosa qua, che si immagina l'intelligenza artificiale come qualcosa che acquisisca una sua autonomia, che ci assomigli troppo all'essere umano? Cioè, ritorno al vecchio mito del golem, ci avviciniamo troppo all'opera del creatore e quindi dobbiamo patire l'oltraggio che la nostra creatura si rivolterà contro di noi.
Uno dei fantasmi più inquietanti che anche nel libro esaminiamo è proprio questo, cioè apparentemente le tecnologie ci inquietano perché sono altro da noi, ma dall'inquietudine si passa all'angoscia quando cominciano davvero ad assomigliarci, o perlomeno acquisiscono apparenze che ci ricordano il nostro modo di essere in maniera, diciamo così, per alcuni almeno inquietante. È la famosa teoria della Uncanny Valley, che era stata teorizzata appunto da uno studioso giapponese negli anni 70. La somiglianza inquieta molto più dell'alterità. Certo che se prendessimo queste
narrazioni... Sì, ma che assurdo, capito? Questo si fa un suo alter ego, un pupazzo che gli somiglia, e inquieta più che magari avere, che ne so, un circuito miniaturizzato dentro cui c'è una possibilità di ragionamento o di conoscenza generativa molto più spiccata che il bambolotto che ti somiglia.
Non c'è dubbio, però sai bene che la storia delle tecnologie, dall'inizio fino alle reti generative, può anche essere letta come una progressiva esternalizzazione delle nostre facoltà fisiche piuttosto che cognitive. L'intelligenza artificiale, da questo punto di vista, che genera fantasmi, quelli che prima definivo in qualche modo negativi, inquietanti, l'intelligenza artificiale rappresenterebbe l'esternalizzazione di ciò che ci riguarda più da vicino, cioè il nostro essere soggetti liberi e coscienti. E aggiungi a questo il timore che queste macchine siano più performative di noi nel produrre calcoli, nell'analizzare dati, e qui un plotone di fantasmi avanza contro di te. E allora si comincia a dire: bisogna mettere l'uomo al centro, bisogna pensare a un nuovo umanesimo.
Ecco, mi spieghi bene questa frase, oggi la sento ripetere continuamente: l'uomo, la persona deve stare al centro, anzi la persona al centro. Quando mai, guarda, non sta al centro la persona?
Io penso che, non lo penso solo io, che non si sia mai commesso danno maggiore di quando si sia pensato di mettere la persona al centro. La dico in un'altra maniera. 1917, Sigmund Freud, in un bellissimo saggio sulle ferite narcisistiche, ricordava che abbiamo capito qualcosa della fabbrica dei cieli, cioè dell'universo, quando abbiamo tolto la Terra dal centro. Abbiamo capito qualcosa della natura umana, della sua evoluzione e della natura tutta, quando abbiamo tolto l'essere umano dal trono delle creature. Darwin. Abbiamo capito qualcosa di più del nostro animo, se mi passi questo termine, diceva Freud citando se stesso, quando abbiamo capito di non essere padroni a casa nostra, e quindi che c'è un inconscio che in qualche modo lavora nelle retrovie della ragione. Il lavoro che dobbiamo fare è proprio quello di toglierci dal centro. Anche un sano pensiero ecologico toglie l'uomo dal centro e lo colloca in maniera sostenibile in un ambiente, no?
L'evoluzione può essere solo centrifuga.
L'evoluzione, diciamo così, la comprensione dell'evoluzione della natura e della cultura deve poter essere quantomeno eccentrica, e non può essere continuamente antropocentrica, perché questi fantasmi di cui parlavamo prima sono il prodotto, mi verrebbe da dire automatico, di un antropocentrismo molto spesso poco informato sui fatti e sulle cose. C'è un'ignoranza tecnologica spaventosa in chi continua a vedere la tecnologia appunto come qualcosa d'altro con cui mettersi in competizione. È inevitabile che le intelligenze artificiali sapranno, lo fanno già adesso, analizzare e processare dei dati meglio e più rapidamente di te. Anche le calcolatrici di quando eravamo ragazzi calcolavano più velocemente di noi. Questo è anche il risultato, il cortocircuito di un rapporto che noi nel libro chiamiamo oppositivo e competitivo nei confronti delle tecnologie. Più difficile, e questo è un po' uno degli obiettivi del testo, è capire come ripensarci all'interno di un'interazione con queste macchine. E qui si fa avanti la seconda categoria dei fantasmi a cui facevo riferimento prima, quelli che si possono evocare attraverso proprio una metodologia poco frequente, poco frequentata in Italia, che si chiama archeologia dei media. È una metodologia che non fa la storia delle tecnologie o dei media più in generale, ma in qualche modo recupera in maniera genealogica le matrici culturali, sociali ed economiche che hanno reso in qualche senso possibile e al tempo stesso necessaria l'emergenza di una tecnologia.
Vediamo se riusciamo a dare un esempio, Stefano. Prendiamo l'intelligenza artificiale, partiamo da quando Alan Turing comincia a domandarsi se le macchine possono pensare. Il 1950, ecco, sì. Allora già cominciano a essere evocati fantasmi, e nel corso di questa archeologia appunto dell'intelligenza artificiale, segnalami la presenza di fantasmi via via nel tempo.
Beh, Alan Turing è uno di questi che parla con noi in qualche senso nel libro, perché se tu vai appunto a rileggere l'articolo del 1950 a cui facevi riferimento, Alan Turing diceva appunto: ma le macchine potranno mai pensare? Dopodiché, qualche riga sotto, ci dà una chiave che è utilissima per reggere oggi le reti generative, e ci dice: state attenti, perché questa domanda, cioè le macchine potranno mai pensare, è una domanda priva di senso. Non perché non si possa o si debba far previsioni su come andranno le cose nel futuro, ma perché, diceva Turing, noi non sappiamo che cos'è il pensiero. Non abbiamo una definizione oggettiva e condivisa di pensiero, e quindi a questa domanda non ha senso neanche provare a rispondere. Allora la riformula e dice: potremmo definire in qualche modo una macchina intelligente se questa macchina, conversando con noi, sarà in grado di ingannarci e farci credere che magari non è la macchina che sta relazionando con noi, ma un essere umano. Il famoso Imitation Game, su cui è stato costruito anche un famoso film di recente. Questa indicazione di Turing è preziosissima, perché appunto viene dal 1950, ma è attualissima adesso.
Ma il test di Turing rimane tale quale dal 1950, quello che oggi fanno sulle varie declinazioni di intelligenza artificiale, ci ha superato il test di Turing.
Esatto, ma perché è interessante? Non solo tanto nei termini di questo test, ma perché ci spiega che queste macchine, le reti generative e le intelligenze artificiali, sono dispositivi conversazionali. Allora non ha senso rivolgersi a loro come, per esempio, a un oracolo, facendo delle domande per ottenere una risposta ed essere stupiti o delusi dalla risposta che in termini probabilistici queste macchine hanno dato. Ma noi dobbiamo tornare a imparare a dialogare, non solo con le macchine, dico in generale. Certamente, se vogliamo innescare un rapporto significativo con queste macchine, dobbiamo recuperare dal passato, un altro fantasma, una ragione dialettica, quella che era proprio dei greci, che sapevano gestire nelle sue logiche il linguaggio in maniera rigorosa, attenta. Oggi lo si chiama prompting engineering, cioè la capacità di dare dei comandi testuali precisi per settare la rete generativa, ma questo prompting engineering, secondo me, acquisirebbe di qualità e di spessore se venisse in qualche modo contestualizzato in una modalità, io dico dialettica, ma diciamo pure conversazionale, che avrebbe una potenziale ricaduta anche educativa, addirittura scolastica: imparare ad argomentare, ad analizzare le argomentazioni altrui, che poi siano fatte da una macchina piuttosto che da un umano, paradossalmente diventerebbe quasi irrilevante.
Anche non perché, Stefano, dare il prompt a una macchina significa dargli gli strumenti per crescere, come accade quando si fa una conversazione di livello con una persona e ci si mette in gioco, si portano propri argomenti che arricchiscono l'altro, permettono poi all'altro di arricchirti con i suoi.
È esattamente questo, è un settaggio reciproco, oppure, se vuoi usare una parola più nobile che viene dal passato, è una maieutica reciproca. Noi abbiamo bisogno in qualche modo di allenare la macchina, e noi ci alleniamo attraverso una macchina che è sempre più allenata da noi. Potrebbe realizzarsi un circolo virtuoso che avrebbe una serie di ricadute molto positive. Un'altra, secondo me, potrebbe essere quella di poter elaborare e sviluppare anche dentro le scuole una cultura dell'errore. Nelle scuole ora l'errore è solo frustrazione, è il fallimento, è il segno di un fallimento. In un contesto di questo tipo, dialogico, dove dobbiamo analizzare se quello che ci è stato detto dalla macchina è attendibile piuttosto che vero o no, l'errore, una volta individuato, è un'informazione, e c'è un abisso tra il concepire l'errore come un fallimento più o meno personale e imparare a gestire invece l'errore come un'informazione attraverso cui eventualmente rivedere la costellazione di credenze o le nostre convinzioni sull'argomento su cui stiamo ragionando, anche insieme a una macchina.
Caro mio, ci sono credenze che non accettano di essere messe in discussione. Fermati un attimo, però devo dare sicuramente, questo è indiscutibile, la linea alla informazione della borsa, poi riprendiamo tra un istante. Allora riprendo con Stefano Morigi, ricordo il libro di cui stiamo parlando, lo ha scritto insieme a Mario Pireddu, L'intelligenza artificiale e i suoi fantasmi, vivere e pensare con le reti generative, editore Il Margine. Si sono divisi i due autori, gli argomenti in due grandi filoni, mi sembra. Cosa ti sei occupato te principalmente, proprio analizzando il tema che le macchine hanno sempre nell'immaginario generale disinformato, creato dei fantasmi? Come vi siete divisi il lavoro?
Abbiamo ovviamente condiviso tutto e ragionato insieme sullo sviluppo del libro, dopodiché più nel dettaglio io mi sono divertito da un lato a spiegare perché è importante prendere sul serio i fantasmi, mobilitando Jacques Derrida, Alan Turing e i campioni di questa disciplina che è la media archeologia, che è veramente una strategia per acchiappare i fantasmi e imparare a dialogare con loro. Ovviamente, fuori di metafora, i fantasmi sono idee, concetti, credenze, ideologie a seconda dei casi. E diversamente, nella seconda parte, ho tentato di mettere all'opera questa spettrale, diciamo, epistemologia, mostrando e invitando anche il lettore a farlo insieme a me, come si può imparare a dialogare con i fantasmi per orientarsi in un mondo sempre più pervaso dall'intelligenza artificiale e dalle reti generative. Mario Pireddu ha lavorato, ha preso il testimone a questo punto sostanzialmente e ha iniziato a spiegarci le logiche con cui gli algoritmi e le reti generative lavorano, le logiche con cui ridefiniscono il concetto di creatività, mettono in discussione per esempio lo statuto di un'opera d'arte o l'autorialità, immaginando nuovi scenari dell'estetica, nuovi scenari delle relazioni, anche nuovi scenari degli apprendimenti.
No, parliamo un po' anche di profeti, dell'arrivo dei fantasmi, che sembrano un po' i cavalieri dell'apocalisse. Elon Musk, che viene considerato una delle persone strane, se vuoi, eclettiche, potente, però che più sembra maneggiare la tecnologia, quello che ha messo le mani nel cervello, quello che cerca l'interfaccia tra cervello e macchina, però ha detto che la specie umana rischia di diventare il catalizzatore biologico di una superintelligenza digitale, che l'intelligenza artificiale equivale evocare un demone, che non basterà l'esorcista con l'acqua santa. Perché ci mettiamo sempre questa, anche Elon Musk, una persona sembra totalmente al di fuori di ogni sovrastruttura metafisica, ritira fuori l'acqua santa, la religione riguardo all'intelligenza artificiale, è strumentale, ci crede davvero?
Guarda, intanto se ne parla nel libro, nella prima parte. Ti ricordo che Musk per anni, adesso no perché è stato chiuso, ha finanziato presso l'Università di Oxford il centro di ricerca diretto dal professor Bostrom, che ha scritto quel famoso libro Superintelligenze e che appunto teorizzava il rischio esistenziale. Il rischio esistenziale è un neologismo che Bostrom conia per dire che se non facciamo attenzione le macchine prenderanno il potere e porteranno l'umanità all'estinzione.
Ma come Matrix, esattamente come Matrix, questo diciamo
in qualche senso, con diverse sfumature più o meno messianiche, diciamo così, ma le narrazioni sono sempre quelle, vengono solo aggiornate dal punto di vista dello scenario tecnologico che in qualche modo
torna a coincidenza con la metafisica orientale. Il mondo, sì, è tutta rappresentazione. Certo, noi siamo dei bozzoli, il mondo ce lo immaginiamo, ce lo fanno immaginare esseri superiori.
Non è molto diverso da Kurzweil, non è molto diverso da altri autori. Appunto, nella prima parte del libro analizziamo queste narrazioni, perché sono utilissime da analizzare, in quanto descrivono un atteggiamento diffuso che noi abbiamo con le tecnologie, quello che appunto prima definivo oppositivo e competitivo, no? Le macchine che ci cominciano col batterci a scacchi e poi prenderanno il potere e poi ci sostituiranno sul lavoro e poi, quando non serviremo più, ci porteranno addirittura all'estinzione. Tu dici però giustamente: ma perché un uomo che ha tanto investito nella tecnologia secondo me le due cose vanno molto d'accordo, anche se apparentemente non sembra. È paradossale, perché l'animo umano è contorto, ma è noto che terrorizzare rassicura e aiuta a vendere. Per cui ci sono una serie di strategie che secondo me sono state messe in campo da diverse figure. Pensa a Hinton, il grande studioso di intelligenza artificiale dell'Università di Toronto e consulente per Google, che si dimette per parlare liberamente dei rischi dell'intelligenza artificiale. Ma io credo poco a questi pentimenti dell'ultima ora, soprattutto da parte di persone che o tanto hanno investito o tanto hanno lavorato in termini di ricerca e quindi da tempo sono consapevoli della potenzialità di questi mezzi. Io credo che ci siano delle logiche di profitto o comunque delle strategie di marketing che sanno bene che quando tu dai un volto al male, paradossalmente rassicuri il tuo interlocutore.
Andiamo avanti nel capire, ho detto, fare una storia, se quanto possibile una sorta di archeologia dell'evocazione fantasmatica. Quando si comincia a parlare di fantasmi legati proprio all'intelligenza artificiale, in maniera coerente, con la nascita di ChatGPT probabilmente, un paio d'anni, nemmeno tanto, prima tutto questo anatema era riversato su altri tipi di manifestazioni umanità, la rete era cattiva, però ancora era cattiva la televisione, però ancora erano cattivi i libri che non fossero coerenti con una certa linea etica e via dicendo. Nasce con la divulgazione dello strumento alla portata di tutti, di ChatGPT nella prima versione.
Di quel tipo di fantasmi lì probabilmente ti direi di sì, perché quel tipo di macchine, le reti generative, appunto per usare un linguaggio mutuato da Turing, simulano così bene una conversazione da darci l'idea che appunto stiamo conversando con un soggetto cosciente, capace di elaborare dati e significati e quindi di risponderci in maniera quasi sempre appropriata.
Ricordo, io feci una puntata memorabile in cui mi confessai con Padre Pio. Dei ragazzi hanno messo su un sistema, oggi sembra rudimentale, di GPT, della prima, non GPT-4, ancora quella prima, in cui hanno messo dentro tutti i libri su Padre Pio, e io facevo le domande, poi facevo leggere da un attore con la voce simile a quella di Padre Pio, e tutta la gente ebbe l'illusione di una rievocazione di Padre Pio, rimasero tutti colpiti.
Ci dimentichiamo appunto che queste macchine sono in grado di simulare, ma che in realtà non lavorano sul livello dei significati, cioè sul livello semantico ma sintattico, che ricostruiscono, diciamo, argomentazioni in termini probabilistici, però effettivamente la simulazione può ricordare o può illudere i più, come dire, ingenui del fatto che dall'altra parte ci sia effettivamente un umano, non essendoci. Sicuramente quel tipo di fantasmi si è moltiplicato con la disseminazione di...
Non è proprio qui la chiave, perché noi adesso abbiamo giocato con la sostituzione dell'umano, avremo dei compagni mossi dall'intelligenza artificiale e non avremo più relazioni, cosa che già avviene. Le nostre relazioni sono tutte digitalmente mediate oggi e l'intervento della mediazione digitale è fondamentale, sostanziale, non è indifferente, capito? E sono relazioni a tutti gli effetti. Non è che si teme che un domani l'intelligenza artificiale possa sostituire tutto ciò che è il mondo della metafisica, della religione, dell'esistenza di Dio? Domanda pesante, però è questo.
Pesantissima, ma dentro queste narrazioni è una conclusione appunto a cui questo tipo di persone giunge con angoscia, ma con altrettanta naturalità. Però d'altra parte bisognerebbe provare, questo è un po' lo sforzo del libro, a evocare quegli altri fantasmi, quelli che ti raccontano appunto o che ti aiutano a recuperare nello spazio e nei tempi della storia le matrici culturali che hanno reso possibili queste macchine. Ecco, se ascoltassimo quei fantasmi, allora capiremmo che il nostro rapporto con le tecnologie è diverso, che non esiste un concetto di umanità al di fuori della storia da difendere, perché anche l'umanità evolve. Nietzsche lo chiamava l'errore dei filosofi, l'illusione di poter far riferimento a un'umanità metastorica. Potremmo capire che noi agiamo e pensiamo e abbiamo sempre agito e pensato interagendo con strumenti più o meno performativi. Adesso siamo di fronte a una grande trasformazione culturale, perché l'intelligenza artificiale non è solo una rivoluzione tecnologica, ma è una grande trasformazione culturale, e certo dobbiamo capire gli uomini che saremo, ma non tentando di difendere una reliquia, quindi un'umanità concepita fuori dal mondo e dalla storia,
come ce la siamo ricordata, ecco, diciamo così,
come ce la siamo ricordata, ma dovremmo provare insieme a capire come ci relazioneremo, come impareremo, come lavoreremo, adesso che questo tipo di macchine conversazionali farà parte sempre più della nostra quotidianità.
Ti do lasciare perché adesso è l'ora di mandare le informazioni del traffico, poi sentiremo Mario Pireddu dopo questa breve pausa. Intanto grazie e a presto a Stefano.
Grazie a te e grazie a tutti.
Melog. Riprendiamo a parlare del libro che ci ha descritto finora Stefano Morigi, L'intelligenza artificiale e i suoi fantasmi, vivere e pensare con le reti generative, editore Il Margine. Come avevo già annunciato, adesso abbiamo collegato Mario Pireddu, che è l'altro autore di questo libro, che insegna tecnologie per la formazione all'Università della Tuscia e che ha trattato un altro aspetto rispetto ai fantasmi evocabili dalle macchine in generale, nello specifico dall'intelligenza artificiale, quello della vampirizzazione della creatività. Professor Pireddu, c'è l'idea che oggi soprattutto le applicazioni più usate, più correnti, divulgate dell'intelligenza artificiale generativa porteranno al declinare completo di tutte le creatività umane? Realmente così?
No, nessuna innovazione tecnologica, nonostante tutte le cose dette e scritte, ha portato al declinare della creatività umana. Di solito abbiamo creato sempre nuove cose che ci hanno aiutato ad aprire gli orizzonti della creatività ulteriormente.
La creatività rimarrà, diciamo, nella capacità di mettere a punto dei prompt efficaci per ottenere dei risultati?
Beh, c'è un livello di azione, diciamo, conversazionale con questi sistemi, e non sono loro che fanno le cose, siamo noi più loro che facciamo le cose, nel senso che queste sono macchine inerti, certamente gestiscono dei dataset che sono in gran parte di produzione umana, cioè le immagini, no, di cui si nutrono, per esempio le reti generative di immagini o quelle per l'audio, i video, eccetera. Però siamo noi che creiamo dei prompt, e a seconda del prompt avremo dei risultati diversi. Molti si lamentano della, diciamo così, mediocrità dei prodotti, no?
Beh, siamo agli inizi, diamo tempo.
Siamo agli inizi, e poi molto dipende anche dal dataset con cui sono state nutrite e dall'etichettamento delle immagini con cui sono state nutrite, e poi molto dipende anche dalla peculiarità dei prompt. Ci sono artisti che lavorano proprio sulle tipologie di prompt per tirar fuori delle immagini che altrimenti sarebbe molto difficile tirar fuori.
Ripeto, il prompt l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo perché diciamo, le informazioni che noi mettiamo dentro quando facciamo una domanda all'intelligenza artificiale, gli chiediamo di fare qualcosa, diamo più informazioni possibili, che si selezioni la sua ricerca. L'intelligenza artificiale va a cercare degli archivi, poi mette insieme e poi crea, però siamo noi a dare questo tipo di comando, di questo tipo di indicazione.
Certo, se per esempio diciamo crea un gatto, fai un'immagine di un gatto senza specificare nient'altro, il sistema creerà un'immagine di un gatto quasi randomico, casuale, no? Se noi aggiungiamo degli elementi di contesto, specifichiamo
un gatto che va in bicicletta sul filo sospeso con sotto la Tour Eiffel, ecco,
esatto, vediamo anche il colore della bicicletta, il tipo di gatto, e diamo una serie di elementi,
lo sguardo del gatto, lo sfondo, stiamo creando però in questo momento.
Esatto.
Ma qual è la differenza fra avere, che ne so, un software di grafica digitale, che hanno stati molto, diciamo, stigmatizzati con rispetto, noi disegniamo tutto a mano, si ricorda i famosi fumetti giapponesi fatti con il computer. Certo. Negli anni '80 c'è stato l'anatema, guardate i vecchi fumetti, i vecchi cartoni animati tradizionalmente disegnati dalla mano dell'uomo, quelli giapponesi sono fatti con il computer.
E quindi fatti male, ma un po' come quando Baudelaire diceva che la fotografia di fatto era il rifugio dei pittori scarsi, no, non sai dipingere, allora vai a fare la fotografia, ed è chiaro che con questo atteggiamento non si comprende la natura del medium nuovo e neanche le possibilità espressive che si aprono, no, con le nuove tecnologie.
Sai quante penne stilografiche mi sono visto impugnare davanti al naso ai colleghi più anziani, quando io timidamente feci la mia tesina di esame di Stato per l'Ordine dei giornalisti, che era il 94, portando una tesina su internet, guardavano tutti come fossi un alieno, mostrando queste penne stilografiche, io finché sarò vivo con questa scriverò, cosa pensi? Che non capendo che allora era difficile equivocare. Andiamo avanti, quanto, diciamo, nell'apprendimento dell'essere umano, questo sarà invece un valore positivo. Riusciamo a portare qualcosa che non sia semplicemente legato al terrore dei fantasmi, che non richieda l'esorcista, che non richieda qualcuno che ci scongiuri da un pericolo. Vediamo i passi in avanti che sono stati fatti.
Certo, nell'ambito dell'apprendimento ci sono tantissime opportunità, per esempio a partire, diciamo, da quelle che si aprono per le persone con disabilità. Okay. No, ci sono tantissime tecnologie, anzi devo dire in ambito pedagogico quello della didattica speciale, come si chiamava una volta, insomma degli studi sulla disabilità, è forse stato sempre uno degli ambiti un po' più aperto all'innovazione tecnologica per ovvi motivi, c'è sempre stata un po' più resistenza nella pedagogia tradizionale, e quindi lì pensiamo alla comunicazione aumentativa o alla possibilità di far esperire, no, in un ambiente un po' sicuro delle situazioni che possono essere problematiche per tante persone, ma anche per tutte e per tutti, nel senso che si aprono opportunità per la creatività, per il ragionamento, per il pensiero critico. Cioè, sui giornali troviamo sempre, spesso, lo studente si è fatto fare la tesina da ChatGPT. Questo è un uso poverissimo e quello studente magari poi, no, pagherà più avanti nella vita per questo tipo di cose, ma tanti studenti invece lavorano in modo proattivo, diciamo, con le intelligenze artificiali. Creano, discutono, riflettono, guardano il prodotto dell'intelligenza artificiale, lo criticano, no, lo in qualche modo lo decostruiscono.
Però questo, professore, avveniva anche nel mondo analogico. Io mi ricordo di pessimo, infame studente dei Salesiani. Avevamo 100 temi svolti, versioni greco già tradotte, i bignami che riassumevano tutto. Tutti abbiamo degli strumenti di supporto alla nostra asineria, ma no, questo non ha fatto sì che non ci fossero persone che poi hanno comunque studiato, approfondito, lasciato tracce del loro ragionamento.
Certo, lo si diceva anche dalla calcolatrice che avrebbe ucciso qualsiasi capacità di calcolo, poi sono passati decenni, abbiamo i razzi che atterrano in verticale, i rover su Marte, quindi evidentemente le nostre capacità di calcolo sono aumentate, non sono diminuite, le nostre come specie, dicono. Quindi tutti questi fantasmi vanno un po' decostruiti, perché di fatto sono dovuti a una paura di qualcosa che non si conosce spesso, invece poi andando a conoscere questi sistemi si vede che, come dire, si tratta di ectoplasmi concettuali, no? Di fantasmagorie che poi alla prova dei fatti non servono. Pensiamo ai mutamenti nell'ambito del lavoro, si dice sempre che l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica ruberà il lavoro, toglierà il lavoro. In tutti i paesi ad alto tasso di innovazione, Stati Uniti, Giappone, Corea, eccetera, la disoccupazione è molto più bassa che in Italia, che è un paese che invece fa un po' fatica sul versante innovazione. Allora c'è qualche cosa che non torna.
L'umano, proprio per la sua natura umana e quindi caduca, ha dei momenti in cui ha dei deficit di memoria. l'umano che dice o pensa cose memorabili dovrebbe avere il dovere di lasciarle ai posteri. Ecco, quanto in questo l'intelligenza artificiale generativa, quindi con la quale si può colloquare, può riempire questi vuoti?
Può aiutare sicuramente. L'importante è non trattare questi sistemi come oracoli. Spesso si fa l'errore di pensare che, siccome sono sistemi basati su calcoli matematici probabilistici, allora lì dentro c'è la verità, perché no? E quando sbagliano li accusiamo, no, di soffrire.
Ah, vedi il difetto, perché l'umano non sbaglia.
L'allucinazione, esatto, usando fra l'altro un termine medico umano, no, l'allucinazione, ma non c'è nessuna allucinazione. I sistemi generativi sono generativi, generano, non copiano informazioni, le generano, e quindi nel farlo possono anche creare informazioni non veritiere, no, da un certo punto di vista. Poi con, come dire, con procedimenti di cosiddetto fine tuning, di affinamento, si possono avere sistemi che invece rispondono, ovviamente tenendo conto delle informazioni, no, fornite, anche in modo più preciso, questo sì, pensiamo in medicina, no, oppure tutti gli studi sul clima, il cambiamento climatico. Per l'ambito politico è un po' diverso, perché capire lì che cosa è vero o falso, insomma, è una questione un po' più opinabile, no? C'è la questione del verosimile, del fatto che una notizia a volte viene data per metà, cioè o non viene data interamente, che cosa è giusto in politica. Ecco, quindi io direi che le macchine in questo non sono sicuramente le prime responsabili di quel che negativo vediamo nella società, no? Alla fine le volontà di dominio, le volontà di controllo, di sopraffazione sono volontà totalmente umane. Le macchine non hanno nessuna volontà di sopraffazione.
Vabbè, prendersela con le macchine, però, professor Pireddo, e con questo la saluto perché il nostro tempo è finito, fa sì che ci se la prenda comunque con elementi che almeno al momento non hanno nessuna possibilità di ribattere o di vendicarsi o di rivendicare il fatto di essere innocenti. Alla
grazie.
Prossima.